Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Potresti dire che la tua vita è piena di gioia giorno dopo giorno, ora dopo ora. Potresti dire che ubbidisci ai comandamenti di Dio con gioia, che affronti le prove con gioia. Troppo spesso la risposta vera a queste domande è no. Quando in Cristo è possibile rispondere sì. Ciò che serve ad ogni credente è di comprendere di più, infinitamente di più, dell'amore di Dio in Cristo Gesù. L'amore di Dio per noi è così immenso e infinito e profondo ed eterno che noi non siamo minimamente capaci, con la nostra capacità umana, a comprendere che è la minima parte. Quanto ci ama Dio? Posso dirvi con le parole, perché queste parole troviamo nella Bibbia, ma riusciamo ad afferrare solo la minima parte della profondità di queste parole. Sapete quanto Dio ci ama? Gesù ci dice quanto ci ama in Giovanni 17. E ho scoperto questo per la prima volta nella vita pochi giorni fa. Quanto ci ama Dio? Giovanni 17, da 22 a 26, che non è il sermone, ma solo un brano per farci pensare a quello che sarà il sermone, e neanche questo sermone, questo è solo l'introduzione del sermone. La sermone è domenica prossima. Questa è l'introduzione. Ma Giovanni 17, Gesù sta la notte prima della croce, sta pregando la preghiera sacerdotale, molto importante, molto conosciuta. E lui parlando al Padre, leggo solo da 22 a 26 in mezzo alla preghiera, io ho dato loro, quelle persone che Dio aveva dato a Gesù da salvare, io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato. E notate le prossime parole. E che li hai amati come? Come hai amato me. Tu, oh Padre, hai amato queste persone, quelli attuali e quelli futuri che tu salverai per mezzo del mio sacrificio. Tu hai amato e ami tuttora queste persone come ami me. L'amore che hai per me, hai per loro. E lui prosegue. Padre, io voglio che dove sono io, sino con me, anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e costoro hanno conosciuto che tu mi hai mandato, ed io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere ancora, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro ed io in loro. Non riesco a comprendere quello che ho appena letto, ma quanto ci ama Dio? Dio ci ama quanto ama Gesù Cristo, il suo figlio unigenito. Potrei dire basta, chiudiamo adesso, andiamo a casa, meditiamo su quello per la settimana, e se veramente meritiamo su quello, avremo ricevuto più cibo che nel sermone più profondo che potrei mai fare io. Solamente riflettere su questo passo, che non è il passo di oggi. però vado avanti, pregando però che meriteremo su questo, ma non questa settimana, ma per tutta la vita, perché vedremo questo per tutta l'eternità. Voglio comprendere più, io voglio comprendere più l'amore di Dio per noi. E per aiutarci in questo, voglio continuare oggi il nostro studio dell'epistola di Paolo agli Efesini. Nei primi capitoli, guidato da Dio, Paolo descrive la salvezza non dal punto di vista dell'uomo, ravvediti e credi, ma dal punto di vista di Dio, che prima della fondazione del mondo Dio ha eletto di salvare certi, ha predestinato certi ad essere cosa? Ad essere santi e irreprensibili nella sua presenza, davanti a lui, dice versetto 4, per sempre nell'amore. La predestinazione non era per essere salvati sulla terra, la predestinazione era di passare l'eternità santi, immacolati, davanti a Dio nell'amore. E quello che succede sulla terra è solo quello che Dio fa per portare a quello che ha deciso di fare. E abbiamo letto più volte in capitolo 1 che la nostra salvezza porterà alla lode e porta tuttora alla lode della gloria di Dio oggi e per tutta l'eternità. Capitolo 2 abbiamo imparato altre cose della salvezza dal punto di vista di Dio, cose che noi non vediamo con gli occhi umani, che la nostra condizione prima della salvezza era di essere morti, figli di ira, senza speranza e senza Dio e senza le promesse nel mondo. E che Dio ci ha salvati per, ci ha vivificati, dice, per amore. Quanto immenso è l'opera di Dio di averci salvati per amore e misericordia. Ora siamo arrivati ad Efesini capitolo 3, versetto 14, in cui Paolo inizia una preghiera affinché noi che siamo salvati possiamo comprendere di più l'amore di Dio. Capire di più dell'amore di Dio, e non solo intellettualmente per poter, ah sì, e così lo dice in certo versetto, no, comprendere, non sapere, comprendere di più l'amore di Dio. E dico di più perché mai possiamo comprendere tutto. Comprendere più quanto è infinito, è immenso, ci darà una gioia più profonda e ci darà una fede più forte. Per chi non ha Dio, ma cerca Dio, capire di più dell'amore di Dio può essere un immenso stimolo di non fidarsi di se stesso, cercando, io devo impegnarmi di più, devo fare di più, devo essere più sincero, devo fare di più. No, a vedere più. È Dio che salva peccatori miserabili come me. Allora, il brano che vogliamo vedere veramente, maggiormente la prossima settimana, oggi è l'introduzione, è forse la preghiera più profonda in tutta la Bibbia. È stato visto così da secoli. Voglio leggere tutto il brano, che sarebbe da 14 a 21, e poi vedremo una parte. Per questa ragione, io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo, che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Per capire meglio questa preghiera che Dio ha messo sul cuore di Paolo, vorrei dividerla in quattro parti. Questa non è una divisione rigida, ma può aiutarci a capire meglio gli aspetti principali di quello che troviamo qua. Prima di tutto, nei versetti 14 e 15, vediamo nelle parole di Paolo qualche base importante su come pregare. Per primo vediamo una base su come pregare, 14-15. La prima parte di 16, troviamo la seconda parte, in cui Paolo parla o menziona la fonte dalla quale Dio risponde ad ogni nostra preghiera. Da quale fonte Dio riesce a rispondere alle preghiere? Paolo parla di quello all'inizio del versetto 16. Poi, terzo, dal 16, la seconda parte, a 19, abbiamo le cinque richieste di Paolo. Ha parlato di come si prega, ha dato la base sulla quale Dio tira fuori le risposte, e adesso, in 16b a 19, fa cinque richieste, fa la sua richiesta. Sono cinque, legate l'uno all'altro. E poi, come spesso fa Paolo e come dovremmo noi fare spesso, costantemente come lui, 20 e 21, Paolo conclude la sua preghiera dando gloria a Dio, dando gloria a Dio. Dio volendo, oggi vogliamo considerare le prime due parti di questo brano e poi, Dio volendo, la prossima volta, prossimo sermone, guarderemo le ultime due parti. Perciò, tenendo in mente queste divisioni, iniziamo considerando i versetti 14 e 15, in cui troviamo alcune basi fondamentali per la preghiera. Leggo ancora 14-15. Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro, Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra. Paolo inizia usando le stesse parole, per questa ragione, che aveva detto all'inizio di capitolo 3. Sembra che probabilmente Paolo all'inizio del capitolo 3 stava per dire questo, si è interrotto per parlare di un altro discorso e qui, se abbiamo capito bene, riprende quel discorso che stava per iniziare là. Se è così, allora la ragione, perché dice per questa ragione, per cui Paolo prega quello che prega qui, è alla luce delle verità che abbiamo trovato in capitolo 1 e 2. Cioè, alla luce della salvezza per pura grazia, l'opera di Dio per amore, di vivificarci quando eravamo peccatori, figli di ira, senza speranza, senza Dio, e farci diventare figli amati, destinati a passare l'eternità nella sua presenza. Per questa ragione faccio questa preghiera. L'immensità della salvezza. Un'immensità che non riusciremo mai in questa vita a afferrare pienamente, ci mostra qualcosa dell'infinito amore di Dio per noi. Dio ci ha salvati in base al suo amore per noi, quando eravamo maledetti, perché figli di ira, malvagi, peccatori. Dio ci ha salvati per amore. Leggiamo di questo in Efesini 1:4. Allorché in Cristo, in Lui, Dio, Padre, ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, parlando dell'eternità. Poi, Efesini 2:4. Dio, quando eravamo morti nei nostri peccati, come tutti gli altri figli di ira, Dio che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati. Anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Come ha fatto questo? Per quale motivo? per il suo grande amore con il quale ci ha amati. E questo quando eravamo morti nei nostri peccati, figli di ira, non c'era nulla di buono in noi. Quindi, per questa ragione, alla luce della salvezza che Dio ha compiuto per il suo grande amore con il quale ci ha amati, io prego questo che prego, dice Paolo, affinché possiate comprendere di più di questo amore divino. Allora, prima di vedere il contenuto, che Dio volendo sarà la prossima volta, notiamo qualche base di come prega Paolo, che è una guida per come dovremmo pregare noi. Notiamo prima di tutto l'umiltà di Paolo. L'umiltà di Paolo. 14 ancora. Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Paolo si piegava le ginocchia davanti al Padre nella preghiera. Più che una posizione fisica, e dico quello perché la Bibbia parla di pregare in vari modi. Parla di pregare prostrato, parla di pregare in ginocchio, parla di pregare in piedi, non dà solo una posizione. Quindi la posizione, più che posizione fisica, rappresenta una posizione di cuore, una posizione di umiltà. Perché l'unico modo di avvicinarci a Dio è con umiltà. Senza l'umiltà nessuno arriva nella presenza di Dio. Può essere riconosciuto dagli uomini, può essere eloquente, ma non arriva a Dio. Invece quel cuore, quel peccatore più malvagio, il pubblicano nel Tempio, che non osava alzare la testa, ma diceva, oh Dio, abbia misericordia, sia placata la tua ira contro di me, peccatore. Umilmente si è presentato a Dio ed è stato giustificato. Quando consideriamo l'assoluta santità di Dio, il nostro peccato, è chiaro che noi non meritiamo nulla da Dio di buono. Meritiamo piuttosto il male. Perciò l'unico modo di avvicinarci a Dio nella preghiera è con umiltà, sapendo di non meritare quello che stiamo per chiedere. E così Paolo prega. Io piego le ginocchia davanti al Padre. Non chiedo per merito, non chiedo perché sono un grande apostolo che ho fatto tanto per te. Quello che sono, dice Paolo, sono per grazia. Io vengo da te umilmente, oh Padre. Poi notiamo la seconda cosa qui, importante. A chi prega Paolo? Prega al Padre. Prega al Padre. Come pratica, Paolo non prega a Gesù Cristo, non prega allo Spirito Santo, ma prega al Padre. E questo perché Paolo aveva imparato da Gesù la sua dottrina. Quando i discepoli hanno chiesto a Gesù, come dobbiamo pregare? Gesù ha risposto, quando pregate, pregate così, Padre nostro che sei nei cieli. Giovanni 14, 15, 16, Gesù spiega molto, quello che chiederete al Padre mio nel nome mio, egli vi darà. Nella Bibbia ripetutamente impariamo che bisogna pregare al Padre. E allora, visto che la Bibbia insegna questo, visto che la Bibbia dimostra questo, questo è il modo di pregare. Lo Spirito conosce il cuore di Dio, guida. Gesù anche prega per noi, ma noi preghiamo al Padre per mezzo di Gesù Cristo. Infatti, per mezzo di Gesù Cristo non è scritto qua. Ma è scritto qua, perché Paolo dice, io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro, Gesù Cristo. Gesù è il nostro Signore, questo è il motivo che possiamo pregare al Padre. Paolo si sta identificando con Cristo, di essere in quel rapporto, di essere salvato per mezzo di Cristo, che ora è il suo Signore. Così dice Romani 10. Cosa bisogna confessare? Che Gesù è il Signore. La salvezza arriva quando uno riconosce in Gesù il suo Signore che lo salva. E Paolo, gioioso di avere questo rapporto con Gesù, dichiara, mi piego le ginocchia davanti al Padre del Signore nostro, Cristo Gesù. Questo è il nostro diritto di arrivare al Padre, Gesù è il nostro Signore, il nostro Sovrano. E grazie a Dio abbiamo un Sovrano che è Figlio di Dio, Dio stesso Lui, Figlio del Padre, e qui è la nostra via per arrivarci. Poi Paolo menziona qualcosa che a prima vista non è facile capire. Noi facciamo parte dell'unico popolo di Dio, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra. La parola qui tradotta come famiglia non è la parola normale per famiglia. Questo è patria in greco, che noi parliamo della patria. Vuol dire varie cose, vuol dire patria, nazione, tribù, tutti coloro che hanno lo stesso antenato, se si parla di fisicamente. Le parole dal quale prendiamo il nome può riferirsi o a Cristo o al Padre, non cambia tanto il significato. Ma poi, visto che dice ogni famiglia nei cieli e sulla terra, non sta parlando di ogni nazione, né di ogni individuo, né di ogni famiglia fisica, sta parlando ogni gruppo di coloro che hanno nome da Dio, ovvero tutti i veri credenti nel mondo. È in cielo, non solo sul mondo, in cielo. E come è scritto, potrebbe comprendere i santi angeli in cielo. Tutti coloro che hanno Dio come il loro Dio. Non vuol dire ogni famiglia umana, perché non tutti hanno Dio come padre, come origine di loro. Questo parlando in senso spirituale. E poi il fatto di nei cieli ci fa capire che si tratta di credenti. Quindi, tutti i salvati, giudei o greci, abbiamo già capito in capitolo 2 di Efesini, sono uno, una famiglia solo in Cristo. Leggo Efesini 2, 17 a 19, che parla di questo. E dice, Gesù, egli venne per annunciare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini, greci, gentili e giudei, poiché per mezzo di Gesù, di mezzo di Lui, abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. E il punto qui è questa parola famiglia, famiglia di Dio, è tutta una parola diversa di quello che troviamo noi nel nostro brano, solo per dirvi, non è la stessa parola. Questa è la parola che viene di casa, quando dice lì in 2.19, invece in 3.1 e 3.15 è patria. Però qui parla di tutti, giudei, greci, siete tutti diventati un popolo unito davanti a Dio per mezzo di Cristo. E questo vale che siamo ancora sulla terra o se abbiamo lasciato questa terra e siamo nei cieli. E perciò lui dice, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra. Quindi, quando preghiamo, dobbiamo pregare con umiltà. Cioè, non si può fare a meno. Non si prega meccanicamente perché, è l'orario che devo pregare. Allora, faccio come doveri. Si può fare a meno. Bisogna pregare al Padre per mezzo di Gesù Cristo. E si prega riconoscendo che facciamo parte di un popolo salvato e non siamo mai soli. Infatti nel Padre nostro, Gesù non ci insegna a pregare dammi il mio Padre, il mio pane quotidiano, perdonami i miei peccati. Certo, posso confessare i miei peccati, ma nella preghiera c'è sempre da tener conto che facciamo parte di un popolo. E le preghiere non sono personalizzate solo per me, come non mi importasse quello che succede agli altri, ma io faccio parte di un popolo. E questo è importante nella preghiera. E Paolo già, in questa introduzione della sua preghiera che ci dà, prima di dirci per quello che sta pregando, ci dice quello. Ma poi passiamo alla seconda parte di questo brano, la seconda visione, la base delle preghiere, e adesso la fonte da cui Dio risponde alle nostre preghiere. Infatti, come dovremmo fare noi molto più spesso, prima di fare la sua richiesta, Paolo si ferma a menzionare la fonte inesauribile da cui Dio risponde alle preghiere, che sarebbe le ricchezze della sua gloria. Le ricchezze della sua gloria. Perché lui dice, io prego Dio che vi dia secondo le ricchezze della sua gloria. E vogliamo considerare quello. Noi viviamo bene o male per fede. Dico bene o male. Quando abbiamo poca fede viviamo male. Quando abbiamo poca fede vacilliamo. Subiamo brutte conseguenze. Abbiamo dubbi. Pecchiamo. Quando abbiamo poca fede. Quindi è molto importante che la nostra fede aumenti sempre di più. Come possiamo avere una fede più forte? Come possiamo avere una fede sufficiente per le grandi prove che ci affrontano, che dobbiamo affrontare, sempre più grandi di quelle vecchie? Ed è fermando a riconoscere a chi stiamo pregando. Cosa troviamo in Atti? Cos'è? 5 o 4? Quando Giovanni e Pietro furono arrestati, lapidati, lasciati, dicendo vietiamo di predicare più nel nome di Cristo, e quando la Chiesa si è riunita, sentendo questo, come hanno iniziato alla preghiera? Oh Padre, guarda la situazione nostra. Hanno detto, oh Signore, Re dei cieli, della terra, tu che sei sovrano su tutto. Noi veniamo a te, notando per primo a chi pregavano. Quante volte tu nelle tue preghiere inizi riconoscendo chi è questo Dio a chi stai pregando? Non arriviamo subito alle richieste. Perché io potrei gettarmi in ginocchio davanti a uno, pur non avendo tanta fiducia che quello lì sia capace di aiutarmi, ma posso implorarlo, ma non ho fede. Perché non penso se questo è veramente capace o no, e se ha il cuore che vuole o no. Paolo, così spesso come spesso nella Bibbia, inizia la preghiera guardando a chi sta pregando, notando chi è questo Dio e chi è il suo cuore. E quando uno non aveva la fede giusta, cosa faceva Gesù? Il lebbroso? Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi. E Gesù dice, prima che opero, è importante che questo abbia più fede in chi sono. Allora Gesù, prima di compiere il miracolo, ha detto, voglio, voglio. Abbiamo bisogno di capire la potenza di Dio e il cuore di Dio. Paolo aveva già visto il cuore perché ha pregato non a Dio, ha pregato al Padre, che per mezzo dello Spirito possiamo chiamare Abba, Papà. Quindi Paolo aveva già visto il cuore, adesso parla della potenza. Qui vogliamo fermarci allora per considerare quello che si può, le ricchezze della gloria di Dio. E io prego, e serve la preghiera, che Dio ci aiuti a comprendere qualcosa in più dell'immensità infinita delle ricchezze della gloria di Dio. Prima guardiamo solo la parola le ricchezze. Paolo ha già usato questa parola ben 4 volte in questa epistola finora. E vorrei guardare questo 4 volte perché ci possono aiutare a comprendere meglio il senso delle ricchezze di Dio. Efesini 1:7 parla della base del perdono. 1:7, la base del perdono, parlando di Cristo, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha fatto abbondare verso di noi. Noi siamo stati perdonati secondo le ricchezze della grazia di Dio. Quanto grande è il perdono! Il peccato è abominevole, gli anni di non ravvederci è terribile, ma quanto grande è il perdono! Quanto è capace Dio a perdonare il più malvagio, testardo peccatore! Perdona secondo le ricchezze della sua grazia. E perciò può perdonare completamente. Infatti Romani 8 cosa dice? Romani 8:1. Non c'è più condanna per quelli che sono in Cristo. Non c'è più condanna perché sono stati perdonati secondo le ricchezze della grazia di Dio. Efesini 1:18, Paolo sta pregando che Dio ci farà comprendere delle verità incredibili e lui prega che Dio illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. Quanto grandi sono le ricchezze della sua gloria, della sua eredità tra i santi? Ci vorrà tutta l'eternità per iniziare a sondare le profondità di quelle ricchezze. E perciò serve un'opera divina miracolosa in noi adesso, è quello che Paolo ha pregato lì in 1:18, per noi di afferrare di più quali sono le ricchezze della gloria e della sua eredità tra i santi. E poi, capitolo 2, versetto 7, Paolo sta parlando quello che farà tramite la salvezza, quello che farà per tutta l'eternità. Cosa ha compiuto salvando un popolo malvagio, facendolo un popolo santo, e dice per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. La nostra salvezza servirà per tutta l'eternità per mostrare le eccellenti ricchezze della grazia di Dio. Ci vorrà un'eternità per mostrare le eccellenti ricchezze della grazia di Dio. Cioè i primi 500 miliardi di anni sarà solo l'inizio. E avremo solo cominciato a capire le ricchezze della sua, delle eccellenti grazie di Dio in Cristo Gesù verso di noi. E infine in capitolo 3, versetto 8, Paolo parla del suo ministero. Ministero di annunciare l'imperscrutabile ricchezze di Cristo a noi gentili. Le ricchezze di Dio in Cristo sono imperscrutabili, sono oltre quello che l'uomo può comprendere. Perciò Paolo dice di sé, versetto 8, a me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare fra i gentili, che siamo noi, le imperscrutabili ricchezze di Cristo. Tornando alla preghiera che stiamo studiando, quello che Paolo chiede per noi, chiede per i credenti, siamo compresi, chiede che Dio ci darà secondo le ricchezze della sua gloria. Perché quello che Paolo chiede è così immenso che richiede l'immensità infinita della gloria di Dio di poter rispondere a questa preghiera. Ma quella fonte è una fonte inesauribile. E quanto Dio dà, e quanto Dio dà, e quanto Dio dà, c'è sempre quanto c'era prima. Mai diminuisce. Carissimi, il fatto che Dio risponde alle preghiere dà le ricchezze della sua gloria. Questo è come Dio risponde a tutte le nostre preghiere. Vuol dire che non dobbiamo mai preoccuparci pensando che forse Dio non sarà in grado di rispondere a una preghiera. Dio risponde alle nostre preghiere e prende cura di noi in base alle ricchezze della sua infinita gloria. E perciò Dio non ha limiti in quello che può fare per noi. Nulla è impossibile per Dio, nulla è difficile. Anche in questo periodo Dio mi sta insegnando che delle volte faccio calcoli umani di quello che può fare. Dio ha inventato la matematica, ma Dio non è limitato alla matematica. Minimamente. Ha iniziato, dobbiamo, per contare quante uova ho rimasto, devo contare, usare la matematica, ma per considerare quello che sarà possibile in una situazione e come Dio potrebbe rispondere, non devo usare la matematica umana, perché Dio non risponde in base a quello che è la legge dell'universo e lui è limitato a quello. Dio risponde in base alle ricchezze eterne della sua gloria. Paolo, parlando ai Filippesi, parlando a loro della cura materiale, dice: Ora il mio Dio supplerà ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Oh, come faremo? Come faremo? Come pagheremo? Dio non ha problemi. Lui non risponde in base ai mezzi che ci sono disponibili umanamente parlando. Dio risponde in base alle sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Quindi è impossibile che Dio verrà mai meno nell'essere capace a rispondere alle nostre preghiere. Certamente non sempre risponde come noi chiediamo, perché egli sa sempre la risposta perfetta. Non sempre risponde quando vogliamo, perché lui è perfetto nel suo tempismo. Grazie a Dio di questo. Grazie a Dio per questo, che non risponde come vogliamo o quando vogliamo. Quante ottime opere ha fatto nella nostra vita, perché non ha risposto come volevamo noi. Noi volevamo che la prova finisse. Oh, Signore, togli questa prova. E lui stava facendo una buona opera tramite quella prova, o quell'ingiustizia, o quella sofferenza. Oh, dammi vittoria su questo peccato. E io non ero ancora disperato abbastanza per avere vittoria. Avrei potuto darmi vittoria, ma volevo santificare più il mio cuore prima. Dio risponde sempre, nel modo giusto, al momento giusto, perché Dio è onnipotente e risponde con la sua potenza nel suo amore. La gloria di Dio è infinita e perciò egli può rispondere abbondantemente e lo farà. Ed egli provvederà tutto ciò che serve per salvare tutto coloro che ha scelto e per completare l'opera in tutti quelli che ha salvato, di farli diventare santi e irreprensibili davanti a lui. Perciò Romani 8:32 dichiara: certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, come non ci donerà anche tutte le cose con lui, con Cristo? Dio non inizia un'opera di salvezza per poi lasciarla a metà o tre quarti. Nulla può ostacolare Dio da darci ogni benedizione, perché ci dà dalle ricchezze della sua gloria. Quanto è importante che ricordiamo sempre questa verità. Alla luce di questo, io posso dire a te che sei credente che Dio completerà la sua opera in te, nonostante le tue debolezze, nonostante le lotte, nonostante il nemico. Tu, e se siamo onesti, abbiamo grossi dubbi di noi stessi e dobbiamo dubitare ancora di più noi stessi, ma tu arriverai nella presenza di Dio senza macchia, irreprensibile, per passare l'eternità nel suo amore davanti a lui, perché sarà Dio a completare la sua opera che ha iniziato in te, operando in base alle ricchezze della sua gloria. E per tu che non sei credente, tu che cerchi Dio, ma a te sembra impossibile arrivarci, perché riconosci che sei troppo debole, troppo peccatore, smetti troppo spesso di guardare a Cristo e guardi a te stesso. Smetti di guardare a te stesso, smetti di valutare le tue capacità e il tuo cuore malvagio. Nessuno arriva alla salvezza perché finalmente guarda abbastanza bene a Cristo, finalmente guarda con tutto cuore, finalmente può dire: Signore, io non sono come gli altri, non sono come quello che ero, adesso sono pronto per te di salvarmi. Nessuno ci arriva. La salvezza arriva, tu non arrivi alla salvezza. La salvezza arriva quando tu qui, dopo aver cercato e non sei stato capace, capisci: Signore, salvami tu per la ricchezza della tua gloria nel tuo amore, salvami tu, non riesco a venire a te, vieni qua a salvarmi. Gesù non ci ha chiamati a venire su in cielo, Gesù ha lasciato la gloria col Padre e ha detto: io sono venuto per salvare ciò che era perduto, non sono venuto per i giusti, sono venuto per i peccatori. Non guardare a te stesso. Tu sei spiritualmente povero. Non hai alcuna ricchezza da cui trarre ciò che serve per arrivare alla salvezza. Non hai alcuna moneta di impegno adeguata, di cuore giusto abbastanza. Non hai monetine. Non hai niente. ma Gesù salva dalla ricchezza della grazia e la ricchezza della gloria. Quindi guarda a Cristo, guarda la ricchezza della sua grazia e della sua gloria, e allora conoscerai la ricchezza della gloria di Dio per te stesso, nel perdono e nella nuova vita in Gesù Cristo. Perciò quello che Paolo chiede, che inizia nella terza parte, le cinque richieste, Paolo chiede una richiesta immensa. Chiedi con fede. Lui osa chiedere qualcosa di impossibile perché chiede al Dio dell'impossibile. E chiede che Dio risponderà a questa preghiera secondo le ricchezze della sua gloria, che è una fonte inesauribile. E come preghi tu? Come preghi tu? Concentri su quello che stai chiedendo a Dio? Concentri sulla disperazione? Concentri sulla tua debolezza? Concentri sui problemi? O concentri su il Dio infinito, eterno, onnipotente, che nell'amore cura peccatori? O che possiamo imparare da questo esempio di Paolo? Perché Dio, prima di arrivare al contenuto, ha dato questa base? Io per uno sto traendo notevole beneficio da questa introduzione, vedendo come Paolo prega. Prego che questo sarà come pregheremo noi. Quindi ricordiamo semplicemente che dobbiamo pregare prima di tutto con umiltà. Con umiltà. Mai pretendendo quello che vogliamo noi, ma mai credendo di in qualche modo di aver fatto tanto per Dio. Adesso è giusto che Lui ci ripaga, ma con umiltà, sapendo che ogni buon dono è tutto per grazia. Quindi preghiamo sempre con umiltà. Tu non meriti Dio. Nessuno andando a Dio per la salvezza merita. Nessuno potrebbe dire, Signore, adesso guarda il mio cuore. Adesso sono sincero. No. Si guarda con umiltà. Signore, tu sai che non merito la salvezza. E nessuno già salvato può chiedere. Tu vedi come ho vissuto, Signore. Dobbiamo pregare con umiltà. Quello che dice Paolo, il credente più maturo forse mai, quello che sono, sono per grazia. Preghiamo sempre al Padre, perché Dio ha stabilito così. La Trinità, tre in uno, non ci capisco, ma è quello che Dio ci insegna. Ognuno con un ruolo diverso. Rispettiamo i ruoli che ha Dio, che ci ha dato. Ricordiamo che abbiamo accesso al Padre solamente per mezzo del nostro Signore, Gesù Cristo. Se non è il nostro Signore, non abbiamo questo accesso, se non solo per la salvezza. Egli è il nostro sommo sacerdote, ed è per mezzo di Lui che abbiamo libero accesso al trono della grazia. Gesù Cristo è l'unico mediatore fra noi e Dio. Questo è il significato di pregare nel nome di Cristo Gesù. Non è una formula. Piuttosto è la realtà di come possiamo arrivare al Padre nella preghiera. Arriviamo a Dio Padre nella salvezza per mezzo di Gesù Cristo. Arriviamo al Padre nella preghiera per mezzo di Gesù Cristo. Ricordiamo inoltre che come credenti facciamo parte del popolo di Dio. Non facciamo preghiere egoiste. Non facciamo preghiere pensando a quello che serve a noi. Ma preghiamo per il popolo di Dio. E preghiamo per la gloria di Dio. Il Padre nostro è un ottimo guida in questo. Infine ricordiamo che ogni richiesta troverà la sua risposta giusta e perfetta da Dio per mezzo della ricchezza e della sua infinita gloria. Quanto è capace Dio a curarci? Quanto è capace Dio a salvare? Quanto è capace Dio a completare la sua opera quando noi continuiamo a cadere? È capace quanto Dio è glorioso. Ecco quanto è capace. Io non cammino abbastanza bene di mai arrivarci. Tu non cammini mica abbastanza bene di mai arrivarci, ma non arriveremo perché abbiamo fatto una buona opera. Perché abbiamo guardato con perseveranza, arriveremo perché Dio completerà la sua opera che ha iniziato in noi. Quindi guardiamo a Dio, guardiamo alla ricchezza le ricchezze della sua gloria. E allora preghiamo con fede. Preghiamo con fede. Sicuri che Dio è ben capace a rispondere. E grazie a Dio è saggio a rispondere nel momento giusto, nel modo giusto. Con questa base siamo pronti a considerare le incredibili richieste che Paolo fa a Dio per i credenti nei prossimi versetti. E Dio volendo faremo questo nel prossimo sermone. Sono verità che possono trasformare la nostra vita perché parlano dell'amore di Dio per noi in Cristo Gesù. Per ora prego che Dio ci aiuterà a comprendere e meditare più sulla verità che abbiamo visto finora in questi pochi versetti. Prego che possiamo avere la stessa base nelle nostre preghiere che Paolo ha nelle sue. Grazie a Dio per il privilegio di chiamare Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo. Grazie a Dio che possiamo pregare con fede, sapendo che Dio è ben capace a risolvere il problema più grande nel modo perfetto. E non solo risolvere i problemi, ma completare la sua opera in noi. Grazie a Dio che è capace a salvare chiunque. Vogliamo gioire e ringraziare Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sovrano su tutto, perché sei creatore di tutto, Signore di tutto. Noi veniamo liberalmente a te, che in sé è un miracolo inconcepibile, mai reso possibile, perché veniamo per mezzo di Gesù Cristo, Dio diventato uomo, il Santo che è diventato peccato. E Padre, noi veniamo a te liberalmente, ma non solo adesso, giorno per giorno, in qualunque orario, ovunque ci troviamo. E abbiamo questo libero accesso al trono della grazia per essere soccorsi in ogni momento per mezzo di Gesù Cristo. Non c'è nulla difficile per te perché tu sei Dio e tu ci rispondi, tu porti avanti la tua opera secondo le ricchezze della tua gloria infinita, eterna. Aprici gli occhi a comprendere di più l'immensità della tua gloria, affinché possiamo avere più fede. Padre, grazie per questo privilegio, grazie per le verità, grazie per lo Spirito Santo che apre gli occhi dei ciechi e ci stai aprendo gli occhi a comprendere di più chi siamo in Cristo. Ti ringrazio per chi siamo, farci vedere ancora di più per la tua gloria, per il nostro bene. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.